Di questo parliamo con Giuseppina Cersosimo, che è autrice del libro edito nel 2004 da Liguori, Un'epidemia contemporanea, l'AIDS tra storia e costruzione sociale. Siamo collegate telefonicamente con la professoressa Cersosimo. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, lei nel libro, dal titolo stesso, definisce l'AIDS come un'epidemia contemporanea. Infatti è ormai una realtà diffusa a livello globale e sono cambiate radicalmente le condizioni storiche e sociali della malattia, una malattia ormai che colpisce tutti. In Italia abbiamo dovuto aspettare, anzi dobbiamo aspettare il 1 gennaio 2008 per vedere un spot televisivi, ma girerà poi anche nei circuiti cinematografici, spot di prevenzione che invita esplicitamente all'uso del preservativo. Assistiamo quindi ad un cambiamento di rotta. È importante secondo lei questo, e perché soprattutto abbiamo dovuto aspettare tanti anni per invitare e sensibilizzare esplicitamente all'utilizzo del preservativo?
Beh, vede, intanto lei ricordava bene prima tutte gli spot che dall'88 in poi hanno caratterizzato in qualche modo il nostro paese, ma sicuramente abbiamo aspettato perché il nostro paese è un paese culturalmente contraddittorio, e abbiamo aspettato perché le trasformazioni non sono sempre immediatamente recepibili dalla collettività. Ritengo anche che l'idea dell'educazione, quindi promuovere salute, sia qualcosa di molto importante che passerà in questo messaggio come momento di comunicazione ai giovani e ai meno giovani, perché l'AIDS non è un problema solo di alcune classi sociali o di alcune generazioni, è un problema che coinvolge e vede coinvolti tutti, no? È un'epidemia di tutti. Sicuramente, finalmente direi, aggiungerei l'introduzione di questo strumento, perché è uno strumento che si pone tra l'uomo e la donna, che non è uno strumento solo dell'uomo ma è anche della donna, serve a responsabilizzare, e lungo la responsabilizzazione a dare sicurezza ad un atto che è proprio l'atto poi della sessualità, cioè dell'esprimere i propri corpi, l'incontro tra due corpi. Ora, è chiaro che lei parlava di emarginazione, il profilattico ha anche un'altra funzione, no? Si ricorderà che tempo fa qualcuno diceva: non aggiungete al dolore della nostra morte il dolore dell'isolamento. Ecco, questo spot fa passare un altro messaggio, no? Il messaggio che con le dovute precauzioni anche una malattia così pericolosa, così allarmante da un punto di vista sociale, sebbene devo dire che ultimamente allarma meno, perché tutte le nuove modalità terapeutiche hanno garantito un allungamento degli anni di vita a questi soggetti già in AIDS conclamato, per cui ad ogni modo, ecco, l'uso del profilattico è anche un modo per dire: non c'è assolutamente necessità di emarginare e etichettare ulteriormente un soggetto che ne è malato, cioè con le dovute responsabilità di ciascuno, dell'individuo, io imparo a rispettare l'altro che è affetto da malattia, entro in relazione con l'altro e nello stesso tempo, nel rispetto che porto verso l'altro, verso il corpo dell'altro, rispetto anche me, rispetto anche il mio corpo. Perché lei sa, no, che il rispetto, si riesce a rispettare gli altri, e se si riesce a rispettare gli altri si ha anche il riconoscimento di sé, e quindi della propria responsabilità e del proprio rispetto nelle azioni. Quindi,
ecco, professoressa, lo dicevamo in apertura, che sono cambiate le condizioni storiche e sociali della malattia. Oggi infatti l'AIDS non colpisce più solo soggetti emarginati socialmente o ritenuti a rischio, come ad esempio i tossicodipendenti. Del resto le statistiche del centro operativo AIDS ribadiscono che l'epidemia si diffonde anche tra la popolazione non socialmente marginale, a causa appunto di rapporti sessuali non protetti, e buona parte dei nuovi contagi riguarda persone eterosessuali, benestanti tra i 30 e i 50 anni e anche con una vita sessuale di coppia stabile. Ma questo cosa significa? Cioè, in qualche modo è cambiata l'accettazione sociale del malato di AIDS?
Beh, guardi, non direi che è cambiata l'accettazione sociale del malato di AIDS. Io ritengo piuttosto che, viste le nuove statistiche, i nuovi dati che il COA, lei ricordava prima, il Centro Operativo AIDS, ci fornisce, sappiamo più che altro che dobbiamo smetterla di credere in alcune categorie a rischio, cioè dobbiamo smettere di esorcizzare la malattia come se fosse sempre la malattia dell'altro e quindi nello specifico del tossicodipendente, dell'omosessuale, perché questo no, è quello che in qualche modo ha interessato i primi anni 80, la malattia e la caratterizzazione sociale e degli altri. Chiaramente quando emerge questo dato, l'eterosessualità, viene fuori tutto un universo mondo che prima non era stato preso in considerazione, cioè come effettivamente tutti sono potenzialmente esposti al contagio attraverso anche le relazioni intime con l'altro.
Nel libro lei, se non sbaglio, fa proprio una distinzione tra devianza sociale e devianza biologica, e quindi in base a come si contrae il virus, più o meno definisce che siamo più o meno propensi ad accettare poi il malato.
Esattamente, io ho provato attraverso ricerca empirica, quindi sul campo, a verificare come la modalità di accettazione sia della famiglia del malato, della persona che scopre di essere ammalata, e sia delle relazioni, delle reti sociali che sono immediatamente intorno a questo soggetto, si modificano in base alla conoscenza e alle modalità della contrazione del virus, nel senso che se consideriamo che questa malattia è una devianza biologica, nel senso che è una sindrome dell'immunodeficienza acquisita verificabile con il test famosissimo, no? Fatto in laboratorio. Allora, fin qui tutto bene, c'è questa conoscenza biologica. Ora che cosa accade? Si innesca un altro meccanismo. Se il malato è un malato che ha un passato, il quale passato è definito deviante perché ha rotto con quelle che sono le norme sociali accettate dalla maggioranza, da una collettività, che cosa accade? Si va a rovistare nel passato se è un ex tossicodipendente o se ha abitudini non eterosessuali o se ha avuto altre esperienze, immediatamente che cosa succede? Lo si responsabilizza per aver fatto alcune cose che non sono socialmente accettabili. Quindi la devianza sociale prevale su quella biologica e, come dire, una ulteriore isolamento, un'ulteriore emarginazione. Lo ricordavo prima, non aggiungete dolore della nostra morte, il dolore dell'isolamento, lo ripeto perché è una cosa molto importante e toccante, che è proprio questo, cioè se hai un passato che non risponde immediatamente a quello che socialmente siamo propensi ad accettare, è quasi come dire, tra virgolette, ti sta bene. Cosa diversa invece se nel momento in cui si scopre la malattia viene fuori che il contagio è stato un contagio tutto sommato, tra virgolette, non dovuto a comportamenti devianti e dunque magari dopo un intervento, dopo essere stato dal dentista. Non ci si preoccupa però di un altro aspetto che ci riconduce poi al discorso da cui eravamo partiti, al sesso. Non ci si preoccupa se chi è stato colpito ha avuto relazioni ad esempio extraconiugali o relazioni non protette. Questo è, come dire, qualcosa che passa sullo sfondo, proprio perché molte volte non siamo consapevoli, forse, o non vogliamo essere consapevoli che ci sono diversi modi di vivere le sessualità,
A
nel senso.
proposito di consapevolezza, il nuovo spot della campagna di comunicazione 2008 recita proprio, invita anzi ad utilizzare il preservativo perché nell'amore non bisogna rischiare. Finalmente l'Italia quindi si allinea al resto degli altri paesi europei nel fare una comunicazione esplicita in merito all'uso del preservativo. Dico, questo curioso perché, ad esempio, ricordo alcuni anni fa in Portogallo le strade erano tappezzate di cartelloni pubblicitari che graficamente davano indicazioni su come utilizzare il preservativo. Il fatto che l'Italia arrivi così in ritardo nel fare una comunicazione di questo tipo, in qualche modo è legata a quella doppia morale che lei cita appunto nel suo libro?
Beh, lo accennavo prima, è un paese contraddittorio il nostro. Che vuol dire un paese contraddittorio? È un paese nel quale i valori hanno una tradizionalità che quasi non vuole essere interrotta. Mi spiego meglio. Noi sappiamo che, e l'ha detto lei, lo ricordava lei, questo è un problema delle coppie eterosessuali, anche in coppie stabili. Quindi che cosa significa? Che uno dei due partner probabilmente non ha mantenuto il patto del vincolo istituzionale se ha contratto matrimonio, lei sa, no? Tutto quello che è stato discusso anche intorno alla famiglia nel nostro paese, per cui è chiaro che ci sarà un motivo perché uno dei due o tutti e due poi si ritrovano ad avere una patologia di questo tipo. È sempre il passato anche in quelle coppie stabili che vivono il loro stare insieme da 20 anni. No, probabilmente è successo che si è deviato da quello che dicevamo prima, no? Dalle norme sociali. Allora la contraddizione e la doppia morale è quella lì presente. Rispettare l'altro, rispettare se stesso, significa anche rispettare il partner nel momento in cui magari siamo attratti da un'altra persona.
Quindi tutelarsi, cioè tutelare la propria salute e la salute anche dell'altro.
Certo, tutelare la salute dell'altro, non isolare. Rischio è una parola sicuramente bella, è importante, ma il rischio è quello che attrae, no? La pericolosità è qualcosa di imponderabile, il rischio molte volte è calcolato. Io faccio alcune cose proprio per il piacere di sfidare e il desiderio di sfidare qualcosa, però non ci dimentichiamo che in questo desiderio noi dobbiamo tutelare noi stessi, educare noi stessi alla responsabilità e alla sicurezza di noi stessi, ma in questa sicurezza c'è garanzia per l'altro e per l'altro corpo ed eventualmente per le altre relazioni alle quali poi andiamo incontro nel nostro corso di vita.
Giuseppina Cersosimo, lei è anche docente di sociologia della devianza all'Università Ca' Foscari di Venezia. A proposito di devianza e a proposito di educare alla responsabilità, quanto una comunicazione del genere, cioè usate il preservativo, è secondo lei efficace ed importante soprattutto per i più giovani che vivono le prime esperienze sessuali?
Allora, ritengo che lo spot sia sicuramente funzionale e molto utile, perché molte volte nelle famiglie non tutti i giovani vengono educati e vengono seguiti, perché c'è anche una sorta di imbarazzo spesso a comunicare con i propri figli: guarda, se hai un primo rapporto mi raccomando usa il profilattico, che poi lo diciamo, lo ricordiamo, non protegge solo dall'AIDS ma anche da altre malattie trasmesse sessualmente, nonché protegge anche da gravidanze non desiderate, soprattutto tra i più giovani. Allora ecco, è utile, sicuramente è utile, sperando che sensibilizzi non solo i giovani, ma che porti una sensibilizzazione anche nelle famiglie, le quali attraverso questo spot aprano un canale di comunicazione interno per iniziare a discutere, a parlare di alcune questioni con i propri figli. Ecco, questo sicuramente è significativo. Quello che produrrà non posso fare previsioni perché non ho la sfera magica, però sicuramente lo vedremo come l'abbiamo visto quando sono partite le campagne per, si ricorderà, rivolte ai tossicodipendenti con quelle famose siringhe a Santufo che non tornavano più indietro. Quindi vedremo poi i risultati, li vedremo nel tempo. forse non prestissimo, ma a medio tempo sicuramente riusciremo a vedere. Io ritengo però che l'idea di promuovere, ecco, comportamenti di salute è stata una gran cosa che, se fosse arrivata prima, magari già oggi, chissà che non avremmo potuto parlare dei risultati che potevamo raccogliere rispetto a questo
Dei
messaggio.
risultati, infatti, di questo messaggio esplicito di usare il preservativo ne potremo parlare solo, come appunto diceva, fra qualche anno. Intanto noi, professoressa Giuseppina Cersosimo, la salutiamo, la ringraziamo per essere stata ospite di Che fine ha fatto Sedna. Buongiorno.
Grazie a voi e buon proseguimento.